Il radiogiornale.
Buongiorno da Franco Cristini. Detenzione a vita per gli abusi commessi con l'impiego di droghe dello stupro, la chiederà il Ministero Pubblico del Canton Argovia nei confronti dell'ex politico agli arresti preventivi dal 2023. A Bologna degenera nelle violenze il presidio convocato per la morte di un cittadino marocchino domenica durante un intervento di polizia. Decima notte di scontri tra Stati Uniti e Iran in Medio Oriente e il movimento islamico palestinese Hamas designa il suo nuovo capo politico. Ruolo chiave alla testa delle finanze per l'ex ministro della difesa John Healey nel Regno Unito, i nomi del governo del nuovo premier Andy Burnham. È dunque una vicenda che ricorda per alcuni aspetti il caso di Gisèle Pelicot in Francia, quella di cui sappiamo ora qualcosa di più, e questo da ieri nel Canton Argovia. Un ex gran consigliere avrebbe abusato sessualmente di più donne, tra cui una minorenne, e le vittime erano state filmate e non ricordano quasi nulla dei fatti poiché si trovavano sotto l'effetto di droghe dello stupro. Tra i capi d'accusa elencati ieri dal Ministero Pubblico argoviese: tentato assassinio, violenza carnale, coazione sessuale. I dettagli con Manuele Ferrari.
Il Ministero Pubblico argoviese chiede per l'uomo, oggi 57enne, la detenzione a vita accompagnata da un trattamento terapeutico. Parliamo di una persona che ha stordito le sue vittime per abusarne sessualmente, ha spiegato ai microfoni di SRF il portavoce della procura Adrian Schuller. La sostanza usata ha messo in pericolo la vita delle donne, concretamente si parla di possibile soffocamento. Inoltre ha registrato tutto. Materiale rivelatosi utile agli inquirenti. I video sono prove pesanti nei suoi confronti e costituiscono la base dei capi d'accusa. L'uomo era stato fermato ad inizio settembre 2023 su segnalazione della madre dell'allora ragazza quindicenne, della quale aveva abusato. Entrambe le donne di origine polacca e, stando al Tages Anzeiger, convivevano con l'uomo. Durante l'inchiesta sono stati trovati a più riprese filmati, ciò che ha dato una nuova dimensione agli atti compiuti dall'ex politico. Inoltre ciò ha allungato i tempi, da allora l'accusato si trova in carcere preventivo. Il materiale ha permesso di scoprire che gli atti erano stati ripetuti, di diverso genere, e che vi erano più vittime. L'ex gran consigliere UDC, stando a quanto riportato da diversi media, oltre a posizionarsi contro gli stranieri violenti, durante la sua attività politica si sarebbe schierato a favore di misure più severe nei confronti dei pedofili.
In Svizzera le sostanze usate per rendere incapace una persona di opporre resistenza vengono comunemente chiamate Kautropfen, gocce KO. Non si tratta di una singola droga, le possibilità sono diverse, il comune denominatore, la rapidità d'azione, la pericolosità per la salute e il fatto che lasciano poche tracce nel sangue. Le spiegazioni sono di Anna Valenti.
Vertigini, confusione, perdita di controllo muscolare, amnesia. I sintomi compaiono all'improvviso, in pochi minuti la persona non riesce più a reagire, a parlare, a muoversi. È l'effetto delle cosiddette droghe dello stupro, denominate in Svizzera gocce KO. E questo perché spesso si presentano in forma liquida. Le più diffuse usate sono GHB, GBL e butanolo, conosciute anche come ecstasy liquida. Incolore, quasi insapore e idrosolubili, si mescolano facilmente nelle bevande e nei drink. Bastano pochi millilitri per alterare profondamente coscienza e capacità di difendersi. Agiscono in fretta, nel giro di 15 minuti compaiono euforia, disinibizione, poi stanchezza, confusione e perdita di memoria. L'alcol amplifica l'effetto a dosi elevate, si può arrivare al collasso e alla perdita di coscienza. Tra le gocce KO va annoverato anche Rohypnol, benzodiazepina ad alta potenza che induce immobilità e amnesia, e la ketamina, anestetico che provoca distacco dalla realtà e incapacità di muoversi o parlare. tutte sostanze difficili da ottenere legalmente, ma che circolano comunque nel mercato illegale, dove vengono scambiate e discusse anche in piattaforme, spesso usate da pedofili e in ambienti criminali legati agli abusi sessuali. È un fenomeno sommerso, difficile da monitorare e che rappresenta una delle sfide principali per la prevenzione e l'individuazione precoce dei casi di abuso.
Sono scoppiate violente proteste ieri a Bologna per la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne marocchino residente in Italia, deceduto domenica durante un intervento di polizia. Per chiarire i contorni della vicenda, la procura ha aperto un'indagine. Il presidio di ieri era stato convocato dal sindaco della città ed è presto degenerato nella violenza, con auto date alle fiamme, scontri tra polizia e manifestanti e 11 feriti. Giorgia Lorenzini ci racconta gli antecedenti di tutto questo.
I familiari raccontano che si trovava al Pilastro, un quartiere popolare di Bologna, per visitare degli amici. E proprio lì è intervenuta la polizia, allertata a causa di un uomo in escandescenza che stava danneggiando un'auto. Arrivati sul posto, i poliziotti cercano di calmare l'uomo, ma non ci riescono e chiamano anche l'ambulanza. E infatti, nel video della morte dell'uomo, si vedono i soccorritori ai margini della scena, che osservano, mentre un poliziotto cerca di ammanettarlo, tenendogli con un ginocchio i polsi dietro la schiena, mentre il 42enne è sdraiato sull'asfalto e grida aiuto.
Aiuto, aiuto, aiuto.
Poi il silenzio. L'uomo non si muove più, ma i presenti non se ne accorgono subito. Solo in seguito si apprende tramite i familiari che soffriva d'asma. Sempre i familiari raccontano che i poliziotti, per cercare di calmarlo, gli avrebbero spruzzato addosso dello spray al peperoncino. Intanto per i due agenti intervenuti è stato attivato lo scudo penale, ovvero i poliziotti non saranno iscritti nel registro degli indagati in quanto i fatti sono avvenuti nell'esercizio delle loro funzioni. In ogni caso, la Procura di Bologna ha avviato un'indagine per chiarire circostanze e cause della morte del 42enne. I due agenti indossavano delle bodycam e diversi abitanti della zona hanno filmato la scena. Ma è già scontro politico. Il leader della Lega, Salvini, esprime la sua vicinanza ai due agenti e ai soccorritori, mentre invita i familiari della vittima a non parlare di vendetta. Dal PD, invece, il presidente dell'Emilia-Romagna chiede di fare piena luce sui fatti.
Dopo mesi di consultazioni a Gaza e all'estero, Hamas ha eletto il suo nuovo leader politico, è Khalil al-Ahya, già capo del team negoziale del movimento islamico palestinese, considerato un esponente dell'ala più intransigente di Hamas. I particolari nel servizio del nostro collaboratore Michele Giorgio.
Khalil al-Ahya è il nuovo capo dell'ufficio politico di Hamas e leader del movimento islamico palestinese, già responsabile dei negoziati indiretti con Israele e presidente ad interim dell'ufficio politico. Al-Ahya ha prevalso per un solo voto, 35-34, sul rivale Khaled Meshaal. Entrambi sono scampati nel settembre del 2025 in Qatar ad un tentativo di assassinio da parte di Israele. L'elezione conferma il peso dei dirigenti originari di Gaza. 66 anni, al-Ahya è considerato l'erede di Yahya Sinwar, il capo di Hamas, architetto dell'attacco nel sud Israele del 7 ottobre 2023, ucciso da Israele nel 2024. La sua affermazione perciò è una scelta di continuità. Con lui si rafforza la corrente più intransigente del movimento, favorevole a continuare la lotta armata. È una stretta alleanza con l'Iran. Il suo rivale Meshaal invece è più aperto ad un riequilibrio dei rapporti con i paesi arabi, in particolare l'Arabia Saudita. L'elezione di al-Ahya arriva mentre rimane risolta la questione del governo di Gaza dopo la guerra. Il movimento è impegnato da mesi in trattative con i rappresentanti del Consiglio della Pace formato da Donald Trump e davanti ad un passaggio decisivo che dovrà definire il proprio ruolo della futura Gaza. Al-Ahya, come ha fatto in questi anni e sino ad oggi, tenterà di conservare il controllo militare del piccolo lembo di terra palestinese rinunciando formalmente al governo diretto della striscia, una strategia che rischia di portare il suo movimento ad una ripresa dello scontro militare con Israele, che chiede il disarmo totale di Hamas.
In Medio Oriente è intanto trascorsa la decima notte consecutiva di attacchi tra Stati Uniti e Iran. L'esercito statunitense ha affermato di aver colpito l'Iran per impedirgli di attaccare le navi nello stretto di Hormuz e come rappresaglia per la morte di 3 soldati americani uccisi recentemente in Giordania e in Iraq. In risposta a quest'ultima ondata di raid, Teheran ha dichiarato di aver colpito obiettivi militari statunitensi in Bahrain e Kuwait. Il nuovo premier britannico Andy Burnham, insediatosi ieri dopo il suo primo discorso alla nazione a Downing Street, ha reso noti i nomi dei ministri che formeranno il suo nuovo governo, rimossi quelli più vicini all'ex primo ministro, il dimissionario Keir Starmer, come per esempio Rachel Reeves, che ricopriva l'importante ruolo di ministra delle finanze. A lei succede l'ex ministro della difesa, John Healey, riferisce da Londra Giancarlo Ciccone.
Voleva l'unità del partito, Burnham, ma ha scelto come suoi ministri i suoi più fedeli alleati. Salta la cancelliera dello scacchiere di Starmer, Rachel Reeves, considerata origine di tanti mali per il partito con le sue alte tasse. La sostituisce John Healey, ex ministro della difesa, che aveva accusato Starmer di non spendere abbastanza per gli armamenti e quindi di non saper difendere il paese. Accusa questa infamante per un inglese. Agli interni resta Shabana Mahmood, responsabile di una delle leggi più dure contro i richiedenti asilo politico. Agli esteri va Ed Miliband. Voleva restare ministro dell'energia per combattere l'inquinamento ambientale, ma ha fatto buon viso a cattivo gioco e ha accettato gli esteri. Burnham, grande comunicatore, si presenta come il campione di una sinistra moderata. Ha criticato 40 anni di taccerismo che, secondo lui, con le privatizzazioni ha rovinato il paese. Burnham promette che in 10 anni cambierà totalmente il paese, soprattutto con il trasferimento dei poteri dalla ricca Londra alle regioni del nord. Intende estendere il controllo statale su compagnie che forniscono servizi essenziali come acqua ed energia. Parole, 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 rispondono i conservatori. Con un debito del 95,7% del prodotto lordo c'è poco da scherzare. Una cosa è governare Manchester, ha scritto il Sunday Times. Un'altra, un'intera nazione.
Un piccolo gruppo di tifosi ha manifestato ieri sera davanti alla sede della FIFA a Zurigo chiedendo le dimissioni del suo presidente, il vallesano Gianni Infantino. Autorizzato dalla polizia di Zurigo, il corteo è stato organizzato da Bengt Kunkel, tifoso tedesco e lanciacori della nazionale germanica. Ad Infantino viene rimproverato di aver trasformato il mondiale di calcio in un prodotto esageratamente commerciale. La goccia che avrebbe fatto traboccare il vaso, secondo Kunkel, è il caso del calciatore statunitense squalificato con un cartellino rosso, ma poi riabilitato in seguito all'intervento del presidente statunitense Trump. E prima di chiudere, uno sguardo a un problema che permane oramai da anni nelle farmacie di tutta la Svizzera, nelle quali si continua a registrare carenza di alcuni medicinali. Dal 2015 la Confederazione si occupa di garantire le scorte per i prodotti ritenuti vitali, ma in questi anni la situazione è migliorata solo parzialmente, ce ne parla Umberto Gatti.
In Svizzera persiste la carenza di alcuni medicinali. I più colpiti sono vaccini, antidolorifici e antibiotici. E all'orizzonte la situazione non sembra poter cambiare. La farmacista cantonale ticinese Francesca Bortoli.
La situazione rimane sostanzialmente simile a quella degli ultimi anni. Continuiamo a registrare difficoltà di approvvigionamento per numerosi medicamenti. La buona notizia è che per i vaccini e per gli antibiotici quest'anno la situazione è migliorata. Diverse forniture sono tornate regolari. Però il numero complessivo di segnalazioni resta elevato e richiede un monitoraggio costante. Ad oggi abbiamo 732 confezioni diverse di medicamenti che sono colpite da penuria per un totale di 331 principi attivi.
Le cause di questa penuria sono diverse. Ad esempio, molti medicinali sono costruiti in pochi stabilimenti nel mondo e un problema locale può avere conseguenze sull'intera catena di fornitura. Ci sono poi medicinali per i quali i brevetti sono scaduti e per le case farmaceutiche risulta dunque poco interessante continuare la produzione. Quali possono essere le soluzioni?
Si può pensare, ad esempio, che il farmacista può sostituire il medicinale mancante con un farmaco equivalente, ad esempio con un altro generico o un altro biosimilare, quindi stesso principio attivo, stesso dosaggio, stessa via di somministrazione. Si può, a determinate condizioni, e questo le farmacie lo fanno già, importare il medicinale mancante da un paese estero. O si può anche pensare di ricorrere alle farmacie stesse che hanno dei laboratori e in alcuni casi possono preparare i farmaci.
Inoltre la Confederazione dal 2015 monitora la situazione e aggiorna annualmente le scorte obbligatorie presso le case farmaceutiche dei medicinali ritenuti vitali. Un insieme di soluzioni dunque per cercare di mitigare le conseguenze di un problema globale.
E ora la pagina sportiva, noi torniamo fra un'ora.